L'informazione è ovunque ed è contenuta in ogni cosa. Esiste al di fuori del tempo e dello spazio, perché è all'origine di ogni cosa, incluso tempo e spazio. Anastasia Novich, all'Atra.
È raro che un uomo, guardando gli uccelli in volo, non abbia sognato di imparare a volare. Salta su e vola. Purtroppo di solito le persone non volano. Ma perché no? Sì, è un caleidoscopio dei fatti. E oggi andremo a scoprirlo. Come sappiamo bene, il principale ostacolo al libero volo umano è una forza che la scienza moderna chiama gravità. Sì, la gravità è la forza fondamentale che ci lega alla superficie del pianeta. Ma la gravità non influisce solo sugli oggetti sulla superficie della Terra, ma mantiene il nostro pianeta nella sua orbita intorno al Sole e fa ruotare il sistema solare intorno al centro della galassia e la galassia intorno al centro di un ammasso di galassie. Così l'intero universo è tenuto in piedi dalla forza di gravità. In tutti i tempi, scienziati e inventori hanno cercato modi per superarla. Oggi sono state create moltissime macchine volanti che sfruttano la forza di sollevamento delle ali per volare. Ma il Santo Graal, fra tutti i modi per superare la gravità terrestre, è proprio l'antigravità. In parole povere, per decollare in assenza di gravità, non servono ali, eliche o espulsioni a getto. Basta volare. L'unico problema sono le condizioni che annullano la gravità. Come si fa a crearle? Il nostro team di ricercatori si è posto questa domanda e oggi condividiamo con voi i risultati di diversi mesi di intensa ricerca delle risposte.
Franco Vazza, astrofisico dell'Università di Bologna, e Alberto Feletti, neurochirurgo dell'Università di Verona, hanno studiato le analogie tra due dei sistemi più complessi in natura, la rete cosmica delle galassie e la rete di neuroni del cervello umano. Il cervello umano funziona grazie alla sua vasta rete neurale, che contiene fino a 100 miliardi di neuroni. D'altra parte, l'universo osservabile è costituito da una rete cosmica di almeno 100 miliardi di galassie. Osservate queste immagini. A sinistra vediamo una fetta del cervelletto con un ingrandimento di 40 volte, ottenuta al microscopio elettronico dal dottor Zunarelli presso l'azienda ospedaliera universitaria di Modena, in Italia, mentre a destra vediamo i risultati di una simulazione cosmologica di una sezione dell'universo di 300 per 300 milioni di anni luce. Sembra simile, non è vero? I ricercatori hanno concluso che è probabile che le interconnessioni all'interno delle due reti, neurale e universale, si evolvano secondo principi fisici simili, nonostante la grande differenza tra le scale delle galassie e dei neuroni. In altre parole, tutto nel mondo si ripete frattalmente. Sappiamo che le galassie formano una struttura a rete grazie all'azione delle forze gravitazionali. A giudicare dalle foto, i neuroni del cervello sono soggetti a una forza simile, solo in condizioni diverse.
La gamma delle scale d'azione di questa forza è sorprendente, dalle dimensioni dell'universo alla rete neurale del nostro cervello. Ma sorge una domanda ragionevole. Se questa forza si manifesta nell'uomo, può essere controllata? Direte che non ha senso. Come può un uomo controllare la gravità? Non è scientifico. Non rispondete così in fretta. I fatti sono cose ostinate. La storia ha conservato casi autentici che vi faranno cambiare idea su questo fenomeno.
XVII secolo. Giuseppe Maria d'Esa, noto anche come Giuseppe da Copertino. L'incredibile capacità di volare di Giuseppe si manifestò in lui all'età di 25 anni, quando fu ammesso all'ordine francescano e divenne sacerdote. Questa capacità persistette per tutta la vita. Il futuro santo decollava sia nel tempio durante il servizio divino, sia all'aria aperta. Si staccava dalla superficie del suolo a una distanza che andava dai 10 centimetri ai 70 metri, rimanendo in aria per decine di minuti. XIX secolo. Il secondo ad essere visto volare è stato Daniel Danglas Hume. La fama sensazionale di Hume derivava dalle sue sedute di levitazione. Lo scienziato inglese Sir William Crookes affermò di aver assistito per circa 50 volte, in condizioni di buona luce, all'ascesa del corpo del medium a un'altezza di circa 2 metri dal pavimento. Mentre Hume si sollevava di nuovo in aria, ho fatto scorrere le mani intorno al suo corpo alla ricerca di corde o cordoncini invisibili all'occhio che potessero sollevare e tenere Hume in quella posizione, ma non ho trovato nulla. In diverse occasioni ho visto Hume decollare con la sedia su cui era seduto. Molto meno spesso, ma capitava anche che le persone sedute accanto a Hume prendessero il volo con lui, scrive Crookes. Nel 1868, in presenza di testimoni oculari, Hume dimostrò un'incredibile sessione di levitazione, durante la quale volò fuori dalla finestra di una camera da letto al terzo piano e volò indietro nella finestra aperta di un salotto vicino, a circa 20 metri sopra la strada. Il poeta Alexei Konstantinovich Tolstoj, che una volta era presente a una dimostrazione di levitazione di Daniel, considerò la dimostrazione dell'effetto qualcosa di incredibile. Scrisse: Hume si alzò in volo. Mentre si librava sopra di noi, potevo mettergli le braccia intorno alle gambe. Hume si comportò sempre in modo insolitamente modesto e parlò delle sue capacità solo come di un dono dall'alto. Ho dei poteri. Sarei felice di dimostrarli al meglio delle mie capacità se mi trattaste come un gentiluomo tratterebbe un gentiluomo. Sarò lieto se riuscirete a spiegare in qualche modo questi fenomeni e sono disposto a partecipare a qualsiasi esperimento ragionevole. Io stesso non ho alcun potere su queste forze. Non sono io che le uso, sono loro che usano me. A volte mi abbandonano per qualche mese e poi ricompaiono con rinnovato vigore. Non sono altro che uno strumento passivo. Hume ha levitato in pieno giorno. Le sue capacità furono testate da esperti indipendenti e da famosi scienziati del XIX secolo: Oliver Lodge, William Barrett, Cesare Lombroso.
Abbiamo fornito solo 2 esempi di questo fenomeno estremamente insolito: l'antigravità spontanea. Il fatto stesso che esista un fenomeno del genere ribalta completamente la nostra idea di uomo e le leggi della fisica a noi note. Non pensate che tali fenomeni appartengano a un passato ormai dimenticato. Si possono trovare riferimenti a manifestazioni moderne di antigravità spontanea nelle persone. La questione è un'altra. Se questa possibilità è assopita in ognuno di noi, allora può essere controllata. È solo necessario capire le condizioni in cui si manifesta. Quali sono queste condizioni?
Edgar Cayce è stato un indovino e medium di fama mondiale. In uno stato di trance ipnotica, Cayce parlò di levitazione sonora, la capacità di spostare oggetti pesanti con il suono e l'energia psichica, come testimoniano le iscrizioni sulle tavolette di argilla degli antichi Sumeri. Su di esse gli storici hanno letto che il suono è in grado di sollevare le pietre. Forse qualcosa di simile è stato usato durante la costruzione delle piramidi egizie. Cayce racconta che i costruttori degli edifici del Tempio di Atlantide si unirono per mano e al ritmo dei tamburi iniziarono a ballare in cerchio attorno a un'enorme pietra, cantando ad alta voce canti rituali. Gli sforzi mentali tesi di molte persone, combinati con l'energia delle pulsazioni sonore, sollevavano blocchi di pietra di molte tonnellate e li abbassavano al posto giusto.
I rapporti del medium non sono la fonte più affidabile di informazioni, ma è già qualcosa. Almeno abbiamo una direzione in cui guardare, la risonanza sonora e tutto ciò che ne consegue. Spulciando nella vastità di Internet, abbiamo trovato altre prove che hanno rafforzato l'ipotesi suggerita da Casey. La gravità è in qualche modo legata ai fenomeni di risonanza. In altre parole, stiamo parlando di una situazione in cui le onde sonore si sommano nella stessa fase. Ma c'è un'altra condizione oltre alla risonanza stessa. E non tutti la conoscono.
Nella città americana di Homestead, nell'estremo sud-est della penisola della Florida, c'è un incredibile complesso architettonico. La sua particolarità risiede nel fatto che si tratta di un vasto e complesso insieme di numerosi edifici residenziali e di servizio, nonché di una varietà di strutture decorative, tra cui sculture e gruppi scultorei realizzati con un unico materiale, le barriere coralline calcaree. Dopo aver acquistato un terreno di 40 ettari a Florida City, Edward Leeds Cullen intraprese un ambizioso progetto di costruzione. Dedicò la struttura da lui concepita alla sposa che lo aveva rifiutato e la chiamò monumento alla sua amata sedicenne. Nel 1936 Ed decise di trasferirsi in un altro luogo. Acquistò un appezzamento di terreno molto più grande e sopraelevato di 400 acri vicino a Homestead, a pochi chilometri dalla sua precedente casa. Si trovò quindi di fronte alla sfida di spostare diverse centinaia di tonnellate di strutture in pietra e opere d'arte nel nuovo sito. E prese in prestito un auto articolato da un vicino e per diversi mesi vi caricò i pezzi di notte. Li trasportò al nuovo sito durante il giorno e li scaricò la notte successiva. Nessuno lo vide mai accatastare i pezzi sul rimorchio e chiamò la sua nuova proprietà Stonegate Park, ma poi la ribattezzò Castello di Corallo. Questo nome è entrato a far parte della leggenda di Edward Leeds Cullen. Ed ha impiegato 25 anni della sua vita per costruire l'intero complesso di edifici e gruppi scultorei del castello, il cui peso totale supera le 1100 tonnellate. Un anno dopo la morte di Ed, nel 1902, la Società Americana di Ingegneria, incuriosita, si mise a dimostrare l'inganno del costruttore del castello. Affittarono il bulldozer più potente e provarono a spostare uno dei blocchi che Edward non aveva avuto il tempo di utilizzare per la costruzione. Non funzionò. Il mistero della costruzione del castello rimase irrisolto. Non c'erano testimoni diretti della costruzione. Inoltre, Ed non permetteva a nessuno di avvicinarsi alla sua struttura, era soprannominato Ed l'Arcigno per il suo isolamento e ascetismo. Per studiare il fenomeno del castello, una volta hanno cercato di rimuovere una porta girevole del peso di diverse tonnellate all'ingresso. Era così perfettamente bilanciata che anche un bambino poteva aprirla con la semplice pressione di un dito. Per smontare la porta è stata necessaria una potente gru e diverse decine di operai. La porta fu rimossa, ma si scoprì che era solo attaccata a un gancio arrugginito per camion, che era caduto a pezzi a causa della vecchiaia. Per rimettere a posto la porta è stato necessario l'intervento dei migliori ingegneri e della tecnologia moderna. Secondo i ricordi di alcuni anziani americani che all'epoca erano ancora ragazzi, i blocchi di corallo del cantiere di Ed volavano in aria come giocattoli. Più recentemente, al centro del castello è stato trovato uno strano dispositivo, che gli scienziati hanno poi definito un generatore di corrente continua. Si trattava di una costruzione massiccia con molte parti metalliche, al centro della quale si trovava una stella di David. All'esterno del dispositivo erano incastonati 240 magneti permanenti, a forma di ferro di cavallo. Il maestro stesso viveva in una stanza alta 10 metri, che oggi ospita un piccolo museo, dove si possono vedere gli strumenti senza pretese di Edward. Oggi il castello è stato dichiarato tesoro nazionale dello Stato della Florida e trasformato in museo e, nel 1984, per decisione del governo americano, il castello di Corallo è stato inserito nel Registro nazionale dei luoghi storici del paese.
Purtroppo, dopo la sua morte, Liz Kalnin non ha lasciato alcun documento che rivelasse il segreto della costruzione. L'unica cosa che è stata trovata nella sua stanza è un quaderno con dei calcoli. Ma questi appunti assomigliano più alle bozze di uno scolaretto che ai calcoli di un ingegnere. Così dicono coloro che li hanno visti di persona. Prove indirette e alcune testimonianze di vicini suggeriscono che Liz Kalnin abbia utilizzato la levitazione sonora, creando condizioni specifiche per questo. Di tutta l'eredità di Liz Kalnin, le sue parole sono le più preziose per noi. Ogni forma di esistenza, sia essa pietra, legno o animale, ha un inizio e una fine. Ma le tre cose di cui è composta la materia non hanno né inizio né fine. Si tratta dei magneti, che sono parte integrante dei poli sud e nord, e delle particelle neutre della materia. Queste tre cose diverse sono gli elementi costitutivi di ogni cosa. Forse con questa affermazione, Ed ha voluto esprimere un'ipotesi che oggi ha guadagnato molti sostenitori, sia tra gli investigatori del paranormale che tra gli scienziati rispettabili. L'idea è che il nostro pianeta sia circondato da una rete di linee di forza invisibili, le cui coordinate possono essere espresse attraverso equazioni matematiche. Gli studi dimostrano che i parametri di questo sistema sono direttamente correlati alle caratteristiche della forza di gravità, della massa e del campo magnetico della Terra. In altre parole, da questa ipotesi deriva che i fenomeni della gravitazione e del magnetismo sono direttamente correlati, il che significa che controllando il magnetismo si può controllare la gravitazione. Torneremo su questo punto. Ma per ora continuiamo a studiare la connessione tra i fenomeni sonori e la gravità. Continuando a cercare una risposta alla domanda sulle condizioni che annullano l'azione della gravità, ci siamo imbattuti nel lavoro di un altro ricercatore, che nei suoi scritti ha parlato della capacità delle vibrazioni sonore di influenzare le fondamenta stesse della materia.
John Ernst Worrell Keeley, 1837-1898. L'inventore americano John Keeley credeva che le vibrazioni sonore a una certa frequenza potessero far vibrare l'etere. Creando una vibrazione, l'etere poteva essere focalizzato e diretto. Poiché l'etere è alla base di tutta la materia, qualsiasi oggetto materiale può essere controllato in questo modo. Il risultato più impressionante di Keeley fu la creazione di una macchina volante alimentata da questo principio. Nel 1896, Keeley aveva perfezionato il suo sistema a tal punto da osare una dimostrazione della macchina volante al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. L'esperimento fu condotto all'aperto sotto la supervisione del Dipartimento della Guerra e della Stampa. Le descrizioni dell'apparecchio indicano che si trattava di una piattaforma circolare di circa 1,8 metri di diametro. Su questa piattaforma era montato un piccolo sedile di fronte ad una tastiera. La tastiera era collegata a un gran numero di piastre risonanti accordate e di meccanismi vibranti. Il meccanismo di controllo consisteva in 100 aste vibranti, che rappresentavano scale enarmoniche e diatoniche. Quando metà delle aste erano silenziate, la macchina poteva accelerare da 0 a 800 km all'ora in pochi secondi. Se tutte le barre venivano silenziate, la gravità riprendeva il controllo e l'apparecchio scendeva a terra. L'apparecchio non era influenzato dalle condizioni atmosferiche e poteva salire anche durante un temporale o una tempesta. Sebbene impressionato da ciò che aveva visto, il Ministero della Guerra informò Keeley che non vedeva alcun beneficio nel funzionamento di un dispositivo così sofisticato e si rifiutò di considerare ulteriormente la questione. L'aspetto più sorprendente del funzionamento di questo apparecchio è che quando Keeley si trovava sulla piattaforma e azionava l'apparecchio, non era assolutamente influenzato dagli effetti dell'accelerazione. Ciò suggerisce l'esistenza di un effetto antigravitazionale durante il volo.
Una particolarità delle macchine di Keeley era che non funzionavano senza la presenza del loro inventore. Questo ha dato agli scettici ampio spazio ai dubbi, ma altri ricercatori ritengono che i dispositivi di Keeley funzionassero grazie all'energia psichica. Se questo è vero, oltre ai fenomeni di risonanza eterea, sonora ed elettromagnetica, un'altra incognita compare nel nostro studio dei candidati al controllo della gravità, la coscienza umana. Ma Keeley si spinse oltre. Non ebbe paura di collegare le sue teorie all'idea di un essere primario. Keeley parlò dell'amore come forza universale dell'universo, espressa sotto forma di energia eterica. Ancora l'etere. Sì, sembra che nella ricerca delle condizioni di antigravità non possiamo più farne a meno. Fatto notevole, proprio nel periodo in cui la scienza ufficiale proibiva anche solo di nominare l'etere, nello stesso periodo, nella stessa Germania, dove il divieto era iniziato nel 1920, appare il gruppo Vril, organizzato dalla medium e contattista Maria Orsic. Il gruppo di Orsic crea una macchina antigravitazionale. Abbiamo iniziato ad approfondire la questione e ci siamo resi conto che l'uso del Vril è un altro modo per modificare le condizioni in cui si verifica l'antigravità.
Maria Orsic è una rinomata medium e contact artist. Nel 1919, la Orsic organizzò in Germania un gruppo chiamato Vril di ragazze medium. Durante le loro pratiche meditative, ricevevano informazioni nell'antica lingua sumera, a loro dire, da esseri alieni provenienti dal sistema di Aldebaran. In seguito a questi contatti, il gruppo Vril ha accumulato un'enorme quantità di dati preziosi, sui quali ha poi costruito 8 modelli di macchine volanti. La forza di sollevamento era creata da dischi in rapida rotazione, per cui i veicoli avevano la forma di una campana e del proverbiale disco volante. Potevano essere controllati solo da una pilota donna a distanza dalla Terra, utilizzando l'energia Vril. I primi test, condotti da investitori privati nel 1922, si conclusero con un fallimento. La macchina fu fatta a pezzi. Il lavoro continuò. Alla fine del 1944, gli ingegneri del Terzo Reich testarono con successo il settimo modello con un design notevolmente migliorato. L'astronave rimase in volo per 55 minuti, raggiungendo una velocità di 300.000 km all'ora. Tuttavia, uno shock attendeva tutti. Al ritorno, lo scafo della nave era invecchiato come se fossero passati centinaia di anni dalla sua costruzione e molti dei suoi componenti erano danneggiati. Maria spiegò che si trattava di una conseguenza delle alte velocità. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, le SS erano molto interessate al progetto come nuovo tipo di arma. Ciò spinse Maria a sabotare il progetto, riferì che il progetto aveva un difetto che doveva essere corretto, per cui la macchina fu spedita in un hangar, a Monaco. Maria scomparve senza lasciare traccia con la squadra Vril nel marzo 1945 a Berlino. Si ipotizza che l'ottavo modello della macchina volante Vril 8 sia stato completato e che le ragazze su di esso siano andate nel sistema Aldebaran. Ad aggiungere benzina al fuoco è una lettera di Maria dell'11 marzo 1945, inviata a tutti i membri della società Thule, dove lavorava all'epoca. Il testo della lettera terminava con le parole: «Qui non c'è più nessuno».
Sembra che il nostro arsenale di strumenti, grazie ai quali è possibile creare le condizioni per la manifestazione dell'antigravità, sia stato integrato con un altro, il potere del Vril. Per saperne di più su cosa sia questa forza, definita niente meno che la moneta più preziosa dell'universo, potete vedere il programma con la partecipazione dello stimato Igor Mikhailovich Danilov.
Se prendiamo la società Vril in particolare, le informazioni che hanno ottenuto sono informazioni che hanno comprato dal sistema o
certamente.
È un collegamento con gli alieni?
Tatiana ha appena detto la cosa principale. Hanno comprato le conoscenze che hanno recuperato, disegni e molte altre cose, pagandole con l'Allat e convertendole in anti-Allat. Si tratta di un fondo di scambio molto prezioso, per così dire. O come chiamarlo più correttamente? Beh, in realtà è la moneta più preziosa dell'universo.
Igor Mikhailovich, è magia o no?
No, non è magia. Qualsiasi magia si basa sull'anti-Allat, mettiamola così. Ma c'è un'enorme differenza. Lavoravano in gruppo, utilizzando determinate pratiche. Le pratiche che usavano erano tibetani e giapponesi. Diciamo che hanno usato tecniche e metodi delle organizzazioni dei cappelli gialli e del drago verde per ottenere questo risultato. Ma se traduciamo tutto questo in termini finanziari, sarebbe come se avessero usato due banche, per così dire, per pagare ciò che avevano ricevuto.
Interessante.
Quindi hanno pagato con la loro vita le informazioni che hanno ricevuto.
C'è un altro punto interessante, Igor Mikhailovich, ed è che la società Vril, quando praticava effettivamente, diciamo quando il gruppo lavorava, i membri della società Vril avevano pratiche volte a focalizzare l'attenzione. È interessante che fossero in grado di contemplare a lungo una foglia o un germoglio di un albero, o che dovessero addirittura attivare la forza vitale di un seme con il potere del pensiero.
Tecniche speciali, grazie alle quali imparavano a investire correttamente la loro attenzione. È interessante, in effetti.
Tutte le tracce del gruppo Orsic e dei risultati del suo lavoro vengono cancellate nel 1945. Che cosa succede dopo? Dove altro possiamo trovare prove di fenomeni antigravitazionali o almeno suggerimenti su come creare le condizioni in cui questi fenomeni si verificano? Abbiamo trovato un indizio del passo successivo nella menzione della corrispondenza di Maria Orsic con Nikola Tesla. Purtroppo questa corrispondenza è solo accennata. È ancora classificata come segreta, come tutti gli altri lavori di Tesla sull'antigravità. Tuttavia siamo comunque riusciti a scoprire qualcosa.
Nel 1911, il New York Herald Tribune pubblicò un'intervista a Tesla in cui dichiarava: «La mia macchina volante non avrà né ali né eliche. La si può vedere a terra e non si direbbe mai che si tratta di un'auto volante. Tuttavia, sarà in grado di muoversi nell'aria in qualsiasi direzione con assoluta sicurezza». La prova successiva del continuo lavoro di Tesla nel campo dell'antigravità c'è giunta dai documenti di una conferenza tenuta il 12 maggio 1938 al Consiglio di Beneficenza degli Immigrati. In questa conferenza Tesla annunciò che stava ultimando la teoria dinamica della gravitazione e che l'avrebbe presto presentata al mondo una volta completati gli sviluppi segreti. La teoria dinamica della gravità pretendeva di essere una teoria unificante di tutto, collegando tutti i tipi di interazioni oggi conosciuti. William Lyne, ricercatore scientifico americano della biografia e degli scritti di Tesla, nel suo libro La fisica occulta dell'etere, descrive l'assurda situazione che circonda la teoria dinamica della gravitazione. Tesla non la pubblicò mai nella sua forma completa, e dopo la sua morte, tutti i documenti relativi ad essa furono classificati e sono tuttora conservati negli archivi governativi. Quando William Lyne richiese specificamente questi documenti al Centro di Ricerca sulla Sicurezza Nazionale dello Los Alamos National Laboratory nel 1979, gli fu negato l'accesso e l'esistenza dei documenti fu riconosciuta. L'ironia della sorte vuole che lo stesso giorno William abbia trovato di pubblico dominio uno schema di una bomba all'idrogeno. Cosa potrebbero contenere i documenti di Tesla del 1943, di più segreto dello schema della bomba all'idrogeno? Inoltre, William Lyne sostiene quanto segue. Werner von Braun, rinomato ingegnere aerospaziale e missilistico tedesco, diresse una serie di progetti segreti sui dischi volanti basati sull'effetto elettrogravitazionale con il supporto di Nikola Tesla tra il 1934 e il 1943. I progetti avevano il nome in codice P2. Non è dato sapere se questo fosse effettivamente il caso. Dopotutto, Nikola era noto per le sue idee pacifiste e non poteva consegnare volentieri i suoi sviluppi più importanti alla Germania nazista. Tuttavia, è noto che Tesla consigliò ufficialmente l'azienda tedesca Telefunken, specializzata nella produzione di apparecchiature radio. I suoi contatti con i rappresentanti dell'azienda durarono per molti anni, a partire dal 1911. Un velo di nebbiab copre un'altra storia accaduta alla cassaforte di Nikola Tesla. Savva Kosanovich, nipote di Tesla, arrivò nella sua stanza al New Yorker Hotel il giorno dopo la sua morte. Mentre esaminava il contenuto della cassaforte della stanza, fece notare al personale presente che erano scomparsi alcuni documenti importanti e un quaderno nero con appunti su un progetto governativo. In seguito a ciò, l'FBI volle arrestare Kosanovich, cercando di accusarlo di aver scassinato la cassaforte e di aver rubato dei documenti. Tuttavia, alcuni testimoni hanno confermato che il nipote di Tesla non aveva preso alcun documento. In seguito a ciò, l'FBI si rifiutò di occuparsi del caso di Tesla e lo consegnò all'ufficio delle proprietà estere. Tutti i beni di Tesla furono trasferiti in un caveo governativo, il cui accesso fu negato. Non c'è dubbio che l'FBI fosse interessata al lavoro di Tesla, lo seguisse e non potesse non partecipare alla sistemazione del suo archivio. Probabilmente i rappresentanti dell'FBI riuscirono a farlo prima dell'arrivo di Kosanovich nella stanza di Tesla.
Queste sono praticamente tutte le informazioni oggi disponibili sul lavoro di Tesla, direttamente, nel campo dell'antigravità. È vero che rimangono alcune testimonianze oculari che affermano di aver visto la sua macchina antigravitazionale in volo. Nel libro Scienza perduta, Jerry Vassilatos cita una testimonianza oculare, secondo cui Tesla avrebbe effettivamente utilizzato tale tecnologia. La descrive così. Tesla fu visto in piedi su una piattaforma circondata da una corona viola, a 9 metri dal suolo. L'artificio aveva una piccola bobina nella parte superiore ed era completamente coperto da una piastra di rame liscia nella parte inferiore. La profondità totale della piattaforma era di circa 60 centimetri, con molti componenti. Tesla saliva sulla piattaforma, si metteva davanti al pannello di controllo e si trovava circondato da una corona di scintille bianche. Man mano che la distanza dal suolo aumentava, apparivano scintille in eccesso, che spesso formavano un arcobaleno con la recinzione metallica. Tesla si muoveva in modo da evitare le numerose recinzioni metalliche sotto la piattaforma. Si dice che Tesla si divertisse a fluttuare nell'aria notturna per diverse ore ogni notte. Ma le tracce del lavoro di Tesla sull'antigravità non finiscono qui. Nel 1925 incontrò casualmente Otis Carr. Tesla riconobbe in quest'uomo un vero ingegnere e condivise molto con lui. Bisogna dare credito alla lungimiranza di Tesla, perché Otis in quegli anni lavorava come semplice impiegato in un hotel di Manhattan, dove soggiornava l'inventore di fama mondiale. Questa conoscenza cambiò completamente il destino di Carr. La loro amicizia durò fino alla morte di Nikola Tesla.
Nel 1947, Otis Carr completò lo sviluppo di un velivolo a forma di disco volante funzionante e alla fine degli anni 50 aveva costruito molte altre macchine volanti. Secondo Carr, qualsiasi veicolo accelerato ha una rotazione attorno a un asse rispetto alla sua massa inerziale attrattiva viene immediatamente attivato dall'energia cosmica libera e agisce come una forza indipendente. Nel 1959 Carr ricevette il brevetto statunitense numero 2912-244 per il progetto del veicolo spaziale OSX-1. Nonostante il fatto che l'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti non abbia riconosciuto l'idea di motori a moto perpetuo per molti anni e il dispositivo di Carr abbia utilizzato esattamente questo principio, il brevetto è stato ottenuto. Ralph Ring, un talentuoso tecnico innovativo che ha lavorato al fianco di Carr sulle sue macchine volanti, ha sottolineato che la chiave per comprendere i principi dell'antigravità è lavorare con la natura. Ring ha ribadito con insistenza risonanza. Devi lavorare in comunione con la natura, non contro di essa. Ha descritto come sono stati azionati i dischi del modello e al raggiungimento di una certa velocità di rotazione è emerso un effetto interessante. Il metallo è diventato come una gelatina. Potresti averci infilato un dito. Ha smesso di essere fermo. Si stava trasformando in un'altra forma di materia, che sembrava non essere completamente qui in questa realtà. È inimmaginabile. Una delle sensazioni più strane che abbia mai provato. Tuttavia, come di solito accade con gli inventori le cui scoperte potrebbero aver liberato l'umanità, nel 1960 Carr fu condannato per aver venduto azioni non registrate. A gennaio è stato accusato di frode e nel 1961 gli agenti dei servizi segreti sono venuti da Carr. In un'intervista, Ralph Ring, che noi già conosciamo, ne parla in questo modo. Sono venuti con le loro ragioni e hanno detto «Da questo momento starai zitto». E quando abbiamo chiesto perché, hanno risposto «Perché stai minacciando di scaricare il sistema monetario degli Stati Uniti d'America?». Questo era il trucco. E confischeremo tutto. Hanno fatto irruzione negli uffici e nel laboratorio e hanno iniziato a sequestrare tutto ciò che era a portata di mano. Otis Carr è stato infine mandato in prigione per 14 anni e il suo laboratorio è stato distrutto.
L'essenza di un esperimento fisico consiste nell'interrogare la natura, non nell'imporle la propria opinione, anche molto arguta e originale. A. Dmitriev.
Quindi abbiamo scoperto che per creare condizioni che annullano l'effetto della gravità si possono utilizzare i fenomeni di risonanza elettrica e sonora. Inoltre, la coscienza umana e il potere dell'attenzione umana possono creare antigravità. Ma questo non è l'intero arsenale di strumenti che abbiamo scoperto. La creazione di dispositivi artificiali che riducano o reindirizzino completamente le forze gravitazionali su scala locale è realistica se ci riferiamo all'esperienza della natura nei tornado. Ci sono casi in cui i tornado risucchiano pozzi profondi circa 10 metri fino al fondo, prosciugano completamente laghi e paludi con tutta la fauna e la flora, sollevano e trasportano piccole strutture e bovini. Tutto questo non si può attribuirlo solo alle forze aerodinamiche. Si noti che, allo stesso tempo, i tornado generano forti campi elettromagnetici, comprese le emissioni radio a microonde, che si verificano molto prima della formazione di un temporale. È questa circostanza che può servire come base per tutti i dispositivi antigravità. Un campo elettromagnetico a imbuto indurrà un vortice etereo centripeto che porta all'antigravità. Così scrive Leonid Ivanovich Ilchenko, ricercatore di scienze tecniche, professore associato dell'Università Tecnica della Pesca dell'Estremo Oriente di Vladivostok, nel suo lavoro La natura delle forze gravitazionali, l'inerzia, il moto planetario. Vortici. Cosa sappiamo di questo fenomeno? Tutti hanno visto tracce bianche in alto nel cielo che si trascinavano dietro le turbine degli aerei. Potresti anche guardare la scia stando a poppa della nave e come i vortici d'acqua creati dalle eliche gonfiano la superficie dell'acqua o seguire gli anelli di fumo che il fumatore rilascia. Questi sono tutti esempi del movimento vorticoso provocato dall'aerodinamica. L'aerodinamica è una scienza che risolve compiti seri, dalla progettazione di pale di turbine, di pale di eliche di navi, ai profili di aerei, navi, macchine che si muovono ad alta velocità. Un numero enorme di scienziati lavora in questo campo, ma nessuno di loro ha dichiarato manifestazioni di antigravità nei fenomeni vorticosi, tranne una persona che non era uno scienziato. Il guardaboschi austriaco Viktor Schauberger, osservando il movimento dell'acqua nei torrenti, scoprì le straordinarie proprietà dei vortici d'acqua e creò molti dispositivi operativi basati sulla sua invenzione.
Le scoperte di Viktor Schauberger potrebbero dare all'umanità fonti di energia completamente nuove. Le sue opere confutarono alcuni principi dell'idrologia, i postulati dell'evoluzionismo e del darwinismo, e andarono ben oltre ciò che gli umani sapevano dell'acqua. Osservando la natura, Schauberger costruì un motore che utilizzava il principio del tornado atmosferico. Il primo modello non richiedeva altro che acqua per funzionare, ed è stato costruito nel 1921. Il 14 agosto 1936, nel suo diario, Schauberger scrisse: «Sono di fronte a un possibile vuoto, lo spazio smaterializzato compresso che chiamiamo abitualmente vuoto. Ora mi rendo conto che è possibile creare qualsiasi cosa da questo niente». Poche persone conoscono l'altro lato sconosciuto della vita di Schauberger, il suo lavoro per il Terzo Reich. Lo stesso Hitler si interessò al lavoro di Schauberger e gli offrì una collaborazione per ulteriori sviluppi, ma l'inventore rifiutò, con tristi conseguenze per se stesso. Nel 1938 fu dichiarato ricercato, catturato, ricoverato in un istituto psichiatrico, da dove fu trasferito nei laboratori del Terzo Reich. Lì Schauberger creò il motore Repulsin A, che esplose durante i test, e Repulsin B, che secondo alcuni resoconti fu utilizzato nei dischi volanti nazisti. Schauberger descrisse la tecnologia della levitazione come segue: se l'acqua o l'aria vengono costrette a muoversi cicloidalmente, a spirale sotto l'azione di vibrazioni ad alta velocità, ciò porta alla formazione di una struttura di energia o materia sottile di alta qualità che levita con una forza incredibile, trascinando con sé il corpo del generatore. Già dopo la guerra, gli americani offrirono a Schauberger 3 milioni di dollari per rivelare il segreto del suo disco volante e, in particolare, del motore esplosivo. Tuttavia, rispose che nulla poteva essere reso pubblico prima della firma di un accordo internazionale sul disarmo totale e che la sua scoperta apparteneva al futuro. Ma gli americani non si arresero nei loro tentativi di dedurre il segreto della sua invenzione. Il 1 luglio 1958, su invito dei partner americani, Viktor Schauberger volò a Dallas. Il progetto doveva essere realizzato in Texas, con il sostegno di un ricco finanziere americano. Gli apparati Schauberger dovevano essere costruiti in grandi fabbriche. Tuttavia, questo non accadde. L'attrezzatura dall'Austria arrivò con 2 mesi di ritardo, parte dell'attrezzatura fu danneggiata e parte scomparve. Di conseguenza, il progetto Texas si concluse con un nulla di fatto. Qual è la ragione di questo fallimento? Ovviamente nessuno avrebbe portato il progetto alla realizzazione. Per finire, Schauberger fu costretto a firmare un trattato in cui consegnava tutte le sue idee, brevetti e pensieri a un consorzio americano, solo per avere la possibilità di tornare a casa. Viktor Schauberger morì 5 giorni dopo il suo ritorno. In una lettera scritta poco prima della sua morte, Viktor Schauberger osservò amaramente: «Tutta la scienza, con tutti i suoi scagnozzi, non è che una banda di ladri sospesi come marionette, che devono ballare su qualsiasi melodia i loro padroni di schiavi, ben camuffati, ritengano necessaria».
Come possiamo vedere, le condizioni in cui ci troviamo oggi resistono disperatamente all'idea che l'antigravità possa essere utilizzata ovunque. Ogni scienziato che si occupa di questioni che vanno al di là dei dogmi scientifici deve affrontare l'ostacolo dell'ambiente scientifico ufficiale e commerciale. Ma oggi il numero di pubblicazioni e di dispositivi antigravitazionali effettivamente funzionanti cresce a valanga. È ovvio che il giorno in cui la diga dei divieti ufficiali alla ricerca antigravitazionale sarà rotta non è lontano. Ciò significa che dovremo riconsiderare le fondamenta dogmatiche erette al Congresso degli Scienziati Naturali Tedeschi nel 1920. Ma torniamo al nostro studio, sulle condizioni in cui si verifica l'effetto antigravità. Viktor Schauberger ha scoperto l'effetto, che un mezzo denso, sia esso aria o acqua, nel processo del suo movimento rotatorio cicloide, crea strutture invisibili di energia o materia sottile di alta qualità. Rotazione del mezzo. Forse questa è la condizione principale per l'emergere dell'antigravità.
John Roy Robert Searle è nato il 2 maggio 1932 a Vantage, in Inghilterra. Negli anni 40 ha lavorato come ingegnere elettrico per Rivins a Londra, sperimentando rulli magnetizzati che rotolavano sulla superficie di un magnete ad anello. John Searle notò che c'era tensione alle loro estremità opposte, anche a velocità relativamente basse. Ha attribuito questa differenza di potenziale alla rotazione degli elettroni liberi. Searle si chiese come raccogliere questi elettroni liberi e ottenne la risposta in un sogno ricorrente, l'immagine di un quadrato magico. Una volta che Searle si rese conto che questo era il principio di posizionamento dei magneti nel suo dispositivo, Searle decise di creare un dispositivo basato su questo principio. Ottenne il permesso di utilizzare le capacità e le risorse tecniche dell'azienda per produrlo. Una volta realizzati tutti i componenti magnetici, assemblò il suo primo generatore. Ciò avvenne nel dicembre del 1946. Robert lo chiamò SEG, acronimo di Searle Effect Generator. Nel 1952, seguendo lo stesso principio, Searle creò un generatore elettrico con un diametro di 90 cm e una singola fila di magneti rotanti. I rulli venivano fatti ruotare da un piccolo motore elettrico. Durante il test dell'installazione, Searle e i suoi colleghi sono rimasti scioccati dal risultato. Davanti ai loro occhi, il generatore, guadagnando velocità, si staccò dal motore di accelerazione e salì a un'altezza di 15 metri dal suolo. Il disco è rimasto a quell'altezza, mentre continuava a guadagnare velocità. Intorno ad esso apparve un bagliore rosa di aria ionizzata. Allo stesso tempo, tutte le radio nelle vicinanze hanno smesso di ricevere. Quindi il generatore è andato in cielo ad alta velocità ed è fuggito in una direzione sconosciuta. Nel corso del tempo, Searle ha costruito e testato diversi dispositivi di questo tipo, fino a un generatore a più fil con un diametro di 9 metri. In tali installazioni, l'effetto antigravità si è rivelato così potente e incontrollabile che molti prototipi sono stati semplicemente persi. Lasciavano il loro segno, sul terreno sotto forma di grandi buchi chiari che apparivano improvvisamente. In questi luoghi, parte del terreno è stato sollevato con l'installazione. Se il disco galleggiava troppo a lungo sul terreno, il terreno veniva bruciato a causa delle correnti elettriche provenienti dal generatore. Quando persone o animali si avvicinavano troppo all'installazione, si avvertiva una scarica ionizzante. Dal 1950 al 1952, John Searle ha creato e testato oltre una dozzina di modelli di dischi levitanti. In seguito, ha imparato a controllare la loro accelerazione. Fiducioso nel riconoscere la novità delle sue scoperte, Searle nel 1963 inviò inviti per la presentazione del suo modello disco volante alla Casa Reale e ai ranghi ministeriali superiori, ma nessuno rispose all'invito. Poi, nel 1967, si rivolse agli scienziati inglesi, che però si limitarono a ridicolizzare l'elettricista inetto. Come si suol dire, non c'è profeta nel proprio paese. Nonostante lo snobismo delle strutture ufficiali, le informazioni sugli incredibili dispositivi di Searle si sono diffuse ampiamente in tutto il paese. I giornalisti televisivi della BBC hanno realizzato un documentario al riguardo che è stato trasmesso in televisione. Tuttavia, il Comitato Locale per l'Elettricità ha successivamente accusato John Searle di furto di elettricità. Gli elettricisti non credevano che il suo laboratorio fosse alimentato dalla propria fonte. Lo scienziato è stato imprigionato per 10 mesi. Durante questo periodo, il laboratorio ha subito uno strano incendio, ma anche prima dell'incendio, tutte le attrezzature, i progetti e le misteriose invenzioni sono scomparsi. La moglie ha lasciato lo scienziato. Nel 1983, il 51enne John Searle è uscito di prigione in bancarotta. È stato in grado di sopravvivere a tutto e ricominciare da capo. Forse la resilienza acquisita durante l'infanzia gli è stata utile. Dopo 4 anni ha di nuovo persone che la pensavano come lui. Searle riprese gradualmente i suoi studi e iniziò a viaggiare per il mondo tenendo conferenze. La società SEG Magnetics di Searle è attualmente attiva in California. Sul loro sito web è possibile trovare un concetto di dispositivo compatto da 15 kW, il cui sviluppo è in corso dal 2010. Il dispositivo è piuttosto complesso ed è composto da 2124 componenti. Struttura di base, 3 anelli dello statore e 66 set di rulli.
Grazie all'attivismo di John Searle, al nostro salvadanaio di modi per cambiare le condizioni in cui si manifesta l'antigravità, se ne è aggiunto un altro, i magneti rotanti. Nel corso della mia vita ho raccontato i miei segreti a oltre 1 milione di persone. Mi chiedo perché non vogliono sentire. È così che Searle ha parlato di molti anni di attività per promuovere i suoi generatori senza carburante, che hanno un effetto antigravitazionale. Nessuno nell'ambiente scientifico è davvero interessato a questi straordinari dispositivi che violano tutte le leggi immaginabili della fisica? Searle è stato ascoltato dai fisici russi Vladimir Roshchin e Sergei Godin e non volevano solo sentirlo, ma capire e replicare un dispositivo straordinario. Per fare questo, hanno organizzato un incontro personale con Searle. Tuttavia, Searle non ha rivelato le caratteristiche del dispositivo della sua installazione. Tornati in patria, Roshchin e Godin decisero di fare tutto da soli.
Nel 1990 è stato formato da un gruppo di ricercatori dell'Istituto Aeronautico di Mosca, MAI, nel territorio dell'Istituto Mashprom-Procht, un laboratorio di fisica tecnica. I lavori sono stati finanziati da investitori privati e si sono svolti in stretta collaborazione con l'Istituto Aeronautico di Mosca, presso il Dipartimento Sistemi Elettrici, Elettromeccanici e Biotecnologici. Roshchin e Godin hanno chiamato il loro progetto Astra. Nel 1990 c'era già una teoria sull'ambiente quantistico in cui si formano l'elettromagnetismo e la gravità. Questa teoria potrebbe spiegare i fenomeni che si sono verificati nei dispositivi di Searle. Era necessario testare questa teoria nella pratica. L'impianto sperimentale è stato istituito entro la metà del 1993. Vladimir Roshchin e Sergei Godin lo hanno chiamato convertitore elettromagnetico. Il convertitore era uno statore fisso, attorno al quale ruotava un rotore con rulli magnetici. Il diametro del sistema magnetico del corpo di lavoro del convertitore era di 1 metro. Il peso dell'installazione era di 350 kg. Era fissato su una piattaforma mobile insieme a un motore di accelerazione e alla periferia c'erano bobine per rimuovere l'elettricità utile. Come carico, sono state utilizzate come carico diverse lampade elettriche da 1 kW. L'installazione ha prodotto una serie di risultati che non rientrano nelle attuali idee scientifiche. La più impressionante è stata una riduzione del suo peso del 50%, e questo con un peso di 350 kg. Il vettore di spinta dipendeva dal senso di rotazione. La rotazione in senso orario creava una spinta contro la gravità e l'installazione perdeva peso, mentre la rotazione in senso antiorario, al contrario, ne aumentava il peso. Secondo gli autori dell'installazione, a velocità superiori a 500 giri al minuto iniziava l'autorotazione. Ciò significa che l'auto non consumava più energia. Doveva anche essere frenata con forza in modo che non andasse in giro. Per fare ciò, il rotore è stato collegato a un generatore con un carico fino a 7 kW, che lo rallentava. Durante il funzionamento della macchina in una stanza buia, intorno ad essa è stata osservata una scarica della corona sotto forma di un bagliore rosa-bluastro e un caratteristico odore di ozono. Un'altra anomalia è la comparsa di strane pareti magnetiche verticali attorno all'installazione a distanze fino a 15 metri. Erano regioni di campo magnetico amplificato, all'interno delle quali la temperatura dell'aria scendeva di 8 gradi. La distanza tra le pareti adiacenti era di 50-60 centimetri. Il loro spessore era di 5-8 centimetri. Questi effetti hanno iniziato a manifestarsi a 200 giri al minuto e aumentavano linearmente all'aumentare del numero di giri. Si ritiene che l'abbassamento della temperatura fosse attribuibile a un calo adiabatico della pressione dell'aria dovuto alla diminuzione della gravità tra le molecole d'aria all'interno delle pareti magnetiche. Gli esperimenti sono stati condotti per un breve periodo fino alla chiusura del laboratorio nell'autunno del 1993. dovuto a problemi finanziari degli investitori. Ciò ha comportato la perdita dei locali del laboratorio e la distruzione dell'impianto. Tra il 1993 e il 1999, Roisin e Godin hanno tentato di trovare finanziamenti per ricreare l'impianto di laboratorio in una varietà di strutture governative che vanno dall'Accademia delle Scienze al Consiglio di Sicurezza. Ma non è stata mostrata alcuna comprensione e supporto da parte di queste strutture.
Apparentemente, con gli esperimenti effettuati con la loro installazione, Roisin e Godin sono entrati in terra incognita. Sotto l'influenza di un disco rotante con magneti, le proprietà dello spazio in cui sono stati condotti gli esperimenti sono cambiate. Il movimento rotatorio e il campo magnetico in qualche modo hanno cambiato le condizioni ed è emersa l'antigravità. Si può dire che la struttura stessa del nostro spazio interagisce con campi magnetici rotanti. Otis Carr, John Searle, Roisin e Godin non erano soli nella loro ricerca. Un gruppo di ricercatori guidati da Alexander Berejny ha incontrato un fenomeno simile. Hanno fatto girare un disco di metallo. A una certa velocità si sono manifestati effetti simili. Il disco rotante ha influenzato la gravità. Gli scienziati hanno chiamato questo effetto effetto cortège.
L'effetto anormale della perdita di peso è stato previsto e confermato sperimentalmente nel 2003 da Alexander Borisovich Berezhnoi, candidato alla Facoltà di Scienze Tecniche, capo del laboratorio. Berezhnoi ha chiamato questo effetto cortège dall'abbreviazione della frase «laccio emostatico elettronico toroidale a gabbia di scoiattolo». L'effetto si manifesta quando un disco metallico viene accelerato a una grande velocità di rotazione, con un'accelerazione costante. Ad un certo punto, una scarica ad arco anulare viene accesa lungo tutto il suo perimetro. Sembra un vortice di plasma luminoso che inizia a separarsi dalla superficie del disco ed esistere da solo. Ciò è accompagnato da un salto nel campo magnetico attorno all'impianto, con il rilascio di grandi quantità di energia e la perdita di peso fino alla levitazione. I primi risultati hanno dato una forza di sollevamento impressionante di 10 kg. Negli esperimenti successivi, nel 2005, è stato utilizzato un disco in fibra di vetro con un rivestimento bifacciale di un superconduttore ad alta temperatura, l'ossido di itrio-bariorame. Le ticonde sono ceramiche speciali che includono il titanio. Si usano nei condensatori ad alta frequenza. Tra i ticons si possono distinguere rutilo, TiO2, perovskite, KTO3, titanato di stronzio, SerTiO3. In condizioni normali è necessaria una velocità di rotazione significativa che rasenta la distruzione del disco per ottenere l'effetto. È dell'ordine di 500.000 di giri al minuto. Ma, grazie a una serie di soluzioni tecniche, l'autore è riuscito a ridurlo a 7.000 giri al minuto accettabili. Una di queste soluzioni è il raffreddamento del disco. Più bassa è la sua temperatura, minore è la velocità di rotazione richiesta per accendere il vortice al plasma e produrre una spinta di antigravità. Le installazioni basate su questo principio possono essere utilizzate come motori su qualsiasi aeromobile, senza richiedere un grammo di carburante. In sostanza, si tratta dello stesso generatore senza carburante. Inoltre, la capacità energetica specifica di una macchina di questo tipo è semplicemente sorprendente. Un generatore a effetto cortège del peso di solo un chilo può fornire una potenza di uscita di 1 MW. Anche se l'effetto è stato ripetutamente confermato sperimentalmente, le domande presentate per la scoperta sono state rifiutate. Quindi il progetto è stato fortemente contrastato nella fase di ricerca di un investitore. Nel mondo accademico e nelle strutture di potere è stata diffusa una lettera anonima che screditava il progetto. Nel 2005 il team ha sequestrato un sito di test scientifico costruito a spese dei fondi propri dei partecipanti.
Più studiavamo questo argomento, più appariva chiaro. Il movimento rotatorio altera le proprietà dello spazio e influenza la sua struttura a un livello fondamentale. Pertanto, ci siamo avvicinati ancora di più alla comprensione della struttura della materia, il che significa che le chiavi per il pieno controllo della natura inanimata potrebbero presto essere nelle nostre mani. Ma, come sempre nel formato consumistico, lo scenario degli eventi attorno alle scoperte rivoluzionarie è più o meno lo stesso. Prima opposizione e screditamento, poi ignorare e tacere, e infine dimenticare. Immagina, hai un generatore da 1 megawatt sulla tua scrivania. Per fare un confronto, la presa nell'appartamento emette una potenza 200 volte inferiore. Alexander Brezhnoi ha scoperto l'effetto cortege a temperatura ambiente. Il disco è entrato in uno stato di superconduttività con l'emergere di un campo magnetico superforte e spinta antigravità. L'elenco dei ricercatori che hanno incontrato la manifestazione dell'antigravità, studiando i dischi che ruotano in un campo magnetico, non finisce qui. 10 anni prima di Brezhnoi, l'antigravità fu scoperta accidentalmente dai ricercatori del gruppo di Evgeny Podkletny a causa della dipendenza dal fumo dei dipendenti.
Nel 1992, lo scienziato russo Evgeny Podkletnov, 1965, che allora lavorava in Finlandia presso l'Istituto di Tecnologia della città di Tampere, scoprì accidentalmente l'insolito effetto della schermatura gravitazionale. Successivamente l'effetto ha ricevuto il suo nome. In quel grande giorno, Podkletnov, come al solito, era impegnato in un'installazione con un disco superconduttore che ruotava in un campo magnetico a una temperatura ultrabassa. Il disco è stato raffreddato con azoto liquido e quando uno dei dipendenti ha acceso una sigaretta in laboratorio e ha emesso nuovamente del fumo, Eugeni ha notato che sopra il disco rotante il fumo assumeva la forma di un pilastro verticale. Studiando la natura di questo fenomeno, ha stabilito che il peso di prova posizionato sopra l'impianto perde il 2% in peso. Inoltre, all'interno del pilastro, lo stesso andamento si mantiene anche se si sale di qualche piano con i pesi. L'effetto antigravitazionale è stato ampiamente studiato e testato dai fisici. L'articolo con i risultati di questi studi è stato accettato in una solida rivista inglese, ma anche prima della pubblicazione il lavoro ha causato una reazione estremamente negativa nella comunità scientifica con la dicitura «dubbia sensazionalità». Inoltre, per lungo tempo, non è stato possibile riprodurre l'effetto ottenuto in altri laboratori del mondo a causa della componente principale del dispositivo che esige un disco ceramico superconduttore di diametro sufficientemente grande, 12 pollici, e una composizione chimica specifica, ossido di itrio bario, rame. Tuttavia, nonostante lo scetticismo nel mondo accademico, la scoperta di Podkletnov ha suscitato grande interesse presso l'Agenzia Aerospaziale Americana NASA, con la quale a quel tempo la ricercatrice cinese Nin Li dell'Università dell'Alabama stava già collaborando. Indipendentemente dallo scienziato russo, anche Nin Li ha presentato risultati che promettevano la creazione di un campo gravitazionale in grado di respingere o attirare la materia con superconduttori a rotazione rapida. Dalla seconda metà degli anni 90, alla NASA opera già in modo ufficiale e aperto la divisione di ricerca Breakthrough Propulsion Physics, che tra le altre ricerche sull'antigravità è ora impegnata nell'esatta riproduzione del lavoro di Podkletnov. Interessante è anche il fatto che, nel 2000, anche la British Green Glow Research Special Projects Division della British Aerospace Systems Corporation ha annunciato il finanziamento di un progetto antigravitazionale simile. Podkletnov ottenne i migliori risultati cambiando la velocità di rotazione del disco. Brezhnoi cita anche la necessità di un'accelerazione. Ciò conferma ancora una volta il fatto dell'esistenza dell'effetto. In tempi successivi, Evgeny Podkletnov condusse molti altri esperimenti sull'antigravità. Uno di questi è semplicemente senza pari al mondo, in termini di importanza. Un altro dispositivo creato da Podkletnov era un'installazione senza parti in movimento. Si chiamava generatore di gravità a impulsi. Durante l'esperimento, una scarica di 1 milione di volt colpiva un bersaglio superconduttore. Il risultato fu un'onda di disturbo gravitazionale lungo la linea di scarica che si propagò a grande distanza senza praticamente alcuna perdita. L'impatto fu così forte da distruggere un muro di mattoni a più di 1 chilometro di distanza. I lavori su tali generatori continuano oggi in diversi paesi. Ad esempio, Boeing, in un articolo del 1 agosto 2002 sulla rivista Rocket Science, ha riferito che quando vengono scaricati 2 megavolt, il bersaglio viene colpito con una forza di 1 kg. Secondo Podkletnov, un tale impatto è teoricamente in grado di distruggere qualsiasi oggetto lungo il suo percorso.
Nonostante la Boeing abbia ufficialmente l'obiettivo di trovare una spinta antigravitazionale per i suoi aerei, non possiamo stupirci se un giorno i militari avranno improvvisamente un'arma basata su questo principio. Nel formato consumistico non può essere altrimenti. Qualsiasi tecnologia avanzata arriva sempre prima ai militari. Nel formato consumistico le persone sono sacrificabili. Ecco perché è molto positivo che queste tecnologie siano chiuse. Altrimenti è meglio non pensarci nemmeno. Ma torniamo a questi esperimenti molto interessanti. Se avete prestato attenzione, il generatore di gravità a impulsi di Podkletnov non ha parti in movimento. In esso l'onda d'urto nasce dall'impatto di un potente e brusco impulso ad alta tensione sull'etere. Quindi abbiamo un altro strumento per cambiare le condizioni in cui si manifesta l'antigravità. In questo caso, le condizioni vengono modificate da impulsi elettromagnetici d'urto. Podkletnov e Boeing non sono soli nella loro ricerca in questa direzione. Parliamo di un altro scienziato con un destino tragico che ha intrapreso la strada dello studio dell'antigravità. Accademico Gennady Fedorovich Ignatiev, 1928-2000, capo progettista dell'Ufficio Centrale di Progettazione Geofisica, vincitore del premio di Stato, ha insegnato fisica all'Università di Krasnoyarsk negli ultimi anni. Lì ha creato il suo laboratorio. Secondo Ignatiev, è riuscito a riprodurre quasi tutti gli esperimenti di Nikola Tesla. Gennady Fedorovich è diventato famoso negli ambienti scientifici per la sua scoperta dell'effetto ponderomotore e per lo sviluppo di un motore speciale per un ponderoplano, un apparecchio per il volo nello spazio esterno basato sul principio dell'interazione delle forze elettromagnetiche e gravitazionali. Tuttavia, lo stesso Ignatiev sosteneva che questo effetto era stato descritto nelle opere dell'accademico Igor Evgenievich Tam, membro dell'Accademia delle Scienze dell'URSS e premio Nobel. Nel 1996, poco prima della sua morte, Ignatiev pubblicò un rapporto sul suo sistema di propulsione sperimentale con una spinta calcolata di 60 newton. Si trattava di un sistema di 4 circuiti oscillanti che creavano un campo elettromagnetico rotante. Esternamente, era come 4 bobine di Tesla combinate in un sistema a croce equilatera che misurava 4x4 metri. Il principio del campo rotante nel motore non è stato realizzato attraverso la rotazione fisica, ma attraverso lo sfasamento dei campi prodotti da ciascuna delle 4 bobine. Funzionavano a 80 kHz. Nello stesso anno 1996, Gennady Fedorovich ha sviluppato la progettazione di un aereo con un diametro di 40 metri con una forza di sollevamento di oltre 300 kg. A suo avviso, questo propulsore potrebbe essere utilizzato in veicoli spaziali, che potrebbero raggiungere velocità molto elevate in futuro, spostandosi senza l'uso della classica combustione del carburante. Teoricamente, potrebbe sviluppare la velocità della luce. Coloro che gli erano vicini conoscevano Ignatiev come una persona forte e determinata, che era difficile da fermare o far deviare. Ma alla fine della sua vita fu colpito da una tragedia personale, la morte di 2 figli. Sua figlia, dipendente di uno degli istituti scientifici di Novosibirsk, lo aiutava attivamente. È morta tragicamente, in circostanze misteriose, mentre trasportava i documenti di suo padre da Novosibirsk a Mosca congelata nella sua stessa auto. Inaspettatamente, nell'agosto 1992, il figlio dello scienziato si suicidò. Inoltre, nel 1993, il professore fu licenziato da tutte le posizioni. Scrisse lettere per chiedere giustizia e aiuto per finanziare gli sviluppi scientifici, ma non ricevette alcuna risposta. La partenza dal suo ufficio di progettazione nativo, la mancanza di fondi per l'implementazione di audaci idee ingegneristiche, divennero fatali per lui. Accusò un secondo ictus. Come potete vedere, nel formato consumistico della società, gli scienziati che fanno scoperte ingegnose si trovano emarginati dalla scienza ufficiale. Il volano della fisica dogmatica macina i dissidenti in polvere. Il nostro prossimo eroe è stato più fortunato. Gli argomenti relativi alla gravitazione occupavano le menti non solo dei fisici professionisti, ma anche degli entomologi, come il famoso Viktor Stepanovich Grebennikov. Paradossalmente, oggi Grebennikov è conosciuto non solo come uno scienziato che ha dato un contributo scientifico significativo allo studio degli insetti e ha scritto più di 150 articoli scientifici, ma anche come inventore della piattaforma antigravità. Questa piattaforma antigravitazionale incuriosisce gli inventori autodidatti da oltre 20 anni. Alcuni sostengono di averne già creato una replica, mentre altri continuano a studiare le opere di Grebennikov nella speranza di svelare il segreto dell'effetto delle strutture a cavità, base della macchina antigravitazionale da lui scoperta.
Viktor Stepanovich Grebennikov, entomologo e apiologo russo, artista animalista, specialista nell'allevamento e nella conservazione degli insetti, scrittore, ecologo onorato della Russia, membro dell'Associazione Internazionale degli Scienziati Ricercatori sulle Api, nonché membro dell'Unione Socio-Ecologica e della Fondazione Ambientale Siberiana. Grebennikov venne introdotto al fenomeno delle strutture delle cavità dalle api selvatiche di Salgemma. Una volta, nel 1983, durante le sue ricerche sul campo, cercò di passare la notte nella steppa sopra una rupe argillosa, che era piena di tane di queste grandi api, con molti passaggi e camere. Tuttavia, non riuscì ad addormentarsi, perché il battito cardiaco, i lampi negli occhi e il sapore metallico in bocca, che erano comparsi da una fonte sconosciuta, non gli permettevano di dormire. Le sensazioni spiacevoli passarono non appena si allontanò di 5 metri dalla città delle api, sotterranea, da cui Grebennikov capì che erano le abitazioni delle api la fonte dell'effetto. Avendo portato a casa diversi vecchi nidi di api con celle, Viktor Stepanovich li mise in una ciotola. Portando la mano verso di loro, sentì un calore insolito e, piegando il viso, sentì la stessa cosa della città delle api nella steppa, l'impatto di un campo sconosciuto. Ulteriori esperimenti condotti da Grebennikov hanno dimostrato che non solo i favi naturali, ma anche le strutture a cavità artificiali fatte di plastica, carta, metallo e legno hanno un effetto simile. La sua forza varia a seconda delle dimensioni, della forma, del numero e dell'interposizione delle cavità. Osservando un bombo, che trovava inequivocabilmente il luogo del nido anche attraverso il muro, Grebennikov ha scoperto che l'effetto delle strutture a cavità, EPS, non è schermato da nulla, come la gravità agisce sugli esseri viventi attraverso il legno, il metallo e altre barriere. Poiché Viktor Stepanovich non aveva un'istruzione speciale, nei suoi libri non ha dedicato molto spazio alla spiegazione del fenomeno EPS, ma questo è stato tentato dal dottore in scienze fisiche e matematiche, il professor Valentin Fedorovich Zolotarev, che ha pubblicato diversi articoli insieme a Grebennikov. Secondo l'ipotesi di Zolotarev, la causa dell'effetto delle strutture a cavità, EPS, sono le cosiddette onde di materia generate da qualsiasi corpo materiale. Il termine onde di materia fu coniato nel 1924 dal fisico francese Louis de Broglie, uno dei padri della meccanica quantistica, che dimostrò che la materia non è solo particelle, ma anche onde. Zolotarev credeva che il movimento concertato degli elettroni in una struttura a cavità, ad esempio in un tubo, producesse onde di materia di de Broglie. In questo caso, la cavità del tubo diventa un risonatore, una potente fonte di onde di materia stazionarie che vengono create nella direzione dell'asse del tubo. La storia non è finita sui favi delle api. Il più interessante è iniziato nel 1988, quando Grebennikov ha scoperto uno strano fenomeno, la cui manifestazione era l'invisibilità parziale e la levitazione delle coperture chitinose dello scarabeo di cui non rivelò l'ordine. Come Grebennikov ha detto nel suo libro Il mio mondo, sulla base di questo fenomeno, è riuscito a costruire una piattaforma antigravità e a sviluppare i principi del suo controllo per il volo fisico.
Nikola Tesla una volta disse: «Non lavoro più per il presente, ora lavoro per il futuro». Probabilmente Grebennikov decise di agire allo stesso modo, scrivendo alla fine della sua vita una lettera così contraddittoria al suo amico Yuri Nikolaevich Cherednichenko. In esso ammette di non aver inventato il gravitoplano. Forse voleva solo proteggere se stesso e la famiglia, lasciando tutti i segreti nei suoi libri, alle generazioni future sotto forma di messaggi crittografati. Chissà, forse studiare l'effetto delle strutture a cavità porterà gli scienziati a nuove scoperte nel campo della fisica. Come scrivono su internet, in uno degli uffici di progettazione è appesa una foto dello scarabeo di maggio in una cornice, sotto la quale è scritto: «Lo scarabeo di maggio vola violando tutte le leggi dell'aerodinamica, ma non lo sa e continua a volare». In totale, un nuovo principio è stato aggiunto al nostro salvadanaio dei principi dei dispositivi antigravità, le strutture spaziali a cavità. Ma questo non è tutto ciò che è stato scoperto in questo misterioso campo per i ricercatori moderni. La nostra ricerca continua. Il prossimo eroe non è stato ispirato dalle api. Ha cercato di penetrare nelle profondità della sostanza e alla fine ha scoperto la stessa antigravità.
Il 3 marzo 2018 è stato presentato a un'autorevole commissione un motore quantistico sperimentale senza espulsione di massa a getto. La commissione che ha osservato i test comprendeva il dottore in scienze tecniche, professor Georgi Kostin, un membro del consiglio di esperti del Comitato per la difesa della Duma di Stato, il tenente generale Mikhail Sautin, l'onorato collaudatore di apparecchiature spaziali dell'Energia Rocket and Space Corporation Alexander Kubasov e molti altri ricercatori e scienziati di alto livello. I risultati hanno sbalordito la folla. Il prototipo ha sviluppato una forza di spinta dell'ordine di 115 newton per kilowatt. Per fare un confronto, i migliori campioni della moderna tecnologia missilistica non sono in grado di emettere una forza di spinta superiore a 0,7 newton per kilowatt. Ciò significa che il veicolo presentato alla Commissione è 165 volte più efficiente del motore a reazione utilizzato dall'attuale industria spaziale. L'autore di questo motore unico è Vladimir Semyonovich Leonov, accademico dell'Accademia delle Scienze Petrovskaya e dell'Accademia Internazionale di Ricerca Sistemica. Il motore di Leonov si basa sulla teoria spazio-temporale da lui stesso creata. Egli afferma: «Abbiamo stabilito che nello spazio cosmico viene riversata un'energia colossale sotto forma di un campo elettromagnetico globale con una discrezione molto fine, di cui prima non si sapeva nulla. Questo campo globale è stato scoperto da me nel 1996 come quinta forza fondamentale sotto forma di interazione elettromagnetica superforte. Il suo vettore è un quantum spazio-temporale, un quantone, le cui dimensioni sono 10 ordini di grandezza più piccole di un nucleo atomico, ma che concentra un'energia molto superiore a quella nucleare. In base a questa teoria, la cosiddetta energia oscura, o vuoto fisico che forma lo spazio, è una manifestazione di una griglia di energia elastica. La forza di spinta nei dispositivi Leonov deriva dalla repulsione degli organi di lavoro del motore da parte di questa griglia di energia. In altre parole, a causa della comparsa di una forza di gravità artificiale o antigravità, l'apparato crea un impulso di movimento senza espulsione di massa. Per avviare il motore ed entrare in modalità operativa è necessario fornirlo con alimentazione elettrica, ma anche con questi costi il motore di Leonov è quasi 200 volte più efficiente delle controparti reattive esistenti. Sebbene il modello sperimentale del motore quantistico di Leonov sia stato dimostrato nel 2014 presso l'Accademia delle Scienze russa e ritenuto praticabile, il geniale scienziato è stato accusato di ciarlataneria e falsificazione dei risultati. Non gli sono stati assegnati fondi per continuare la ricerca. Più lo scienziato si avvicinava alla verità, più forte era l'opposizione. Per consolidare legalmente la lotta contro scienziati come Leonov, nel 1998, su iniziativa del dottore in scienze fisiche e matematiche Vitaly Ginzburg, è stato creato un comitato per combattere la pseudoscienza. Leonov era in conflitto con questo comitato. In sostanza, la polemica è maturata non tra Ginzburg e Leonov, ma tra la fisica del XX secolo che Ginzburg rappresenta e la fisica del XXI secolo. Non volendo andare oltre i dogmi consolidati, Ginzburg non prese in considerazione gli scritti di Leonov e gli rispose che era improbabile che trovasse supporto in ambiente scientifico. I motivi di questa risposta sono stati giustamente riassunti dallo stesso Leonov in una lettera a Ginzburg. Lei pensai che la cosa principale in fisica sia già stata fatta e il resto debba solo cancellare la polvere dalle sue fatiche. Se lo dimentichi, la fisica a cui ha dedicato la vita non c'è più. È rimasta nella storia. La fisica del XX secolo è la fisica dei sistemi quantomeccanici chiusi che semplicemente non esistono in natura. Vladimir Leonov ha superato con onore tutte le prove. La commissione sulle pseudoscienze non ha potuto fornire prove sull'inefficacia dell'invenzione di Leonov. Oggi questo scienziato mirabile, vincitore del premio del governo russo, è chiamato il padre della teoria del movimento non reattivo nello spazio vuoto.
Sì, il tempo della fisica del XXI secolo è già arrivato. Gli sviluppi teorici affermano che i motori quantistici di Leonov potrebbero svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo dell'astronautica. 1000 km/s e il sistema solare smetterà di essere così enorme. 3 ore e mezza per la Luna, poco più di 40 per Marte. Allettante. E allora sarà possibile percorrere distanze cosmiche in pochi minuti. Questo è già possibile oggi. Dobbiamo solo cambiare le condizioni. Tuttavia, non basta creare le condizioni dal punto di vista tecnico. È necessario crearle anche per gli scienziati stessi, in modo che possano lavorare in pace e con profitto, senza essere molestati e perseguitati da comitati anti-pseudoscienza e strutture simili. Questo impressionante elenco di scienziati e inventori che si sono occupati della natura della gravitazione può continuare a lungo. Ivan Posvenchak, Thomas Townsend Brown, Alexander Frolov, Spartak Polyakov, Floyd Sweet, Nikolai Kozirev, Maurice Ali, Valery Menshikov, Bruce De Palma, Carl Schapeller, Dewey Larson, John Nordberg, Alexander Dmitriev, William Cooper, Ivan Shakhparonov, Albert Viktor Veinich e molti altri. Dove sono ora i risultati del loro lavoro? Qualcuno ne è a conoscenza o sono implementati nelle nostre vite da qualche parte? Al contrario, la difesa e l'imposizione di fonti di energia tradizionali e mezzi di trasporto basati su di loro continuano in tutto il mondo. L'opposizione alle invenzioni progressiste è condotta in ogni paese a modo suo. In Russia è il Comitato per la Pseudoscienza dell'Accademia Russa delle Scienze, RAS. In Occidente sono le multinazionali. Il risultato della loro vasta attività è sempre lo stesso. La ragione di ciò è semplice: la sete di potere e di denaro di una ristretta cerchia di persone. In altre parole, il formato consumistico in tutto il suo splendore.
Vast flow like a bird, all the stitches, boundaries were completely ignored. Time and space, just derivative, like a twist. Something is primal, it's information. World's made of science, it's fractal. Micro says the structure for all the macro. Gravity's essence of all the reason and fact. Quantum world's not a boundary direction. No divination, no misconceptions. Reasonable targets, clear objective. Future science moves heavenly. But if we study snake theory, Halloween. It will fade off, it's consuming. It's not a fairy tale reverie. It's given by creative society. Change, conditions all change. New age rises in our age. Sci-fi change all the world. It seems we grow no more. Change, conditions all change. Teleportation in every.
answers are hiding in information. Just have a look on this new conception. Anti-gravity using power of real to make us like flying birds and real. My foundation, it's innovation. Health captures will guard us, be sure. We need to matter, we sweat to make particles easily. No more misery articles, open space for free generators. Another frequencies and learning vectors. Science is finally joined, so we can deal with our planet core. It's not fantastic, no self-deception. Last chance is given for intention. Change, conditions all change. New age rises in our age. Sci-fi change our world. It seems we grow.
Il nostro mondo è un mondo di particelle. E queste particelle interagiscono tra loro non solo nel nostro mondo, ma in tutto l'universo, perché ogni particella fa parte del tutto. La domanda è come tutte le particelle nell'universo si scambiano informazioni. Come funziona questa rete globale di informazioni superluminali? Queste sono le domande a cui siamo arrivati alla fine. Tutte le grandi scoperte sono state fatte quando le persone hanno osservato i processi naturali, che sono essenzialmente flussi di particelle, proprio come possono verificarsi onde, vortici e vortici nel flusso dell'acqua. Così accade anche con le onde elettromagnetiche. L'osservazione degli elementi ha portato a scoperte eccezionali da parte di numerose persone, tra cui l'ingegnere e inventore canadese John Hutchinson.
John Hutchinson, nato nel 1939, è un ingegnere e inventore canadese che ha tentato di replicare molti degli esperimenti di Nikola Tesla. Nel 1979, nel processo di studio delle onde elettromagnetiche longitudinali, Hutchinson fece per caso una scoperta scioccante, ottenendo uno strano effetto che in seguito prese il suo nome. L'effetto Hutchinson deriva dall'interferenza delle onde longitudinali in una regione dello spazio creata da sorgenti ad alta tensione. Di solito due o più bobine di Tesla. Hutchinson ha studiato molto attentamente le opere di Nikola Tesla, ha cercato di ricreare il prototipo del suo laboratorio con la massima precisione e di ripetere gli esperimenti. Questo lavoro ha portato a diverse repliche di successo degli esperimenti di Tesla. Ma non è per questo che la storia ha ricordato il suo nome. Ciò che è veramente sorprendente è stato l'effetto Hutchinson, che molti fisici non riescono ancora a comprendere e spiegare. È noto solo che si sono verificati strani fenomeni in presenza di diverse bobine di Tesla con una tensione sufficientemente elevata. Poiché gli esperimenti di altri scienziati non hanno portato al risultato desiderato, si ritiene che i campi elettromagnetici interagiscano con altre forze e fenomeni non ancora studiati. Gli effetti prodotti includono levitazione di oggetti pesanti, leghe di materiali dissimili, come metallo e legno, riscaldamento anomalo dei metalli in assenza di sostanze brucianti nelle loro vicinanze, rottura spontanea di oggetti metallici che si spezzano, diffondendosi in diverse direzioni. Gli scienziati percepiscono l'effetto Hutchinson stesso non come uno, ma come diversi fenomeni sovrapposti, a seguito dei quali diversi oggetti, sotto l'influenza delle onde elettromagnetiche, si comportano in modo piuttosto inatteso. Diversi pezzi di metallo grandi e robusti sono stati strappati come se fossero fatti di plastica morbida. Oggetti pesanti e ingombranti si staccavano dalla superficie e si sollevavano in aria. Alcuni pezzi di metallo sono stati riscaldati quasi al punto di fusione, senza un'ulteriore fonte di calore. Altri sono stati completamente fusi con il legno, il che è difficile da spiegare scientificamente. Com'è possibile? E ci sono ipotesi scientifiche moderne che possono spiegare tutti questi fenomeni sorprendenti. A nostro avviso, è possibile chiarire con la teoria dei serpenti, che è stata presentata in un forum online internazionale il 22 aprile 2023, crisi globale, c'è una via d'uscita. Quanto questa ipotesi sia vera lo mostrerà il tempo e la ricerca degli scienziati nel prossimo futuro. Quindi, secondo questa ipotesi, lo stato prequantico della materia è rappresentato da brevi onde elastiche di determinate energie. Siamo in un flusso costante di energie che possono essere rappresentate come serpenti in uno stato lineare, mentre la materia visibile può essere rappresentata come serpenti in uno stato aggrovigliato. In relazione alla fisica, ci sono diverse leggi importanti. Cambia le condizioni e tutto cambia. L'energia di un certo tipo può essere influenzata solo dallo stesso tipo di energia. Un piccolo impatto porta a grandi cambiamenti. Proviamo a spiegare i risultati ottenuti da Hutchinson nei suoi esperimenti usando l'ipotesi dei serpenti. Prendiamo l'esempio di unire due materiali estranei, metallo e legno, in una singola unità. Secondo la teoria dei serpenti, tutte le energie sono costituite da forme lineari di serpenti e la forma visibile della materia è costituita da stati nodali a groviglio degli stessi serpenti. Cosa fece Hutchinson? Cambiò le condizioni e i serpenti, che erano in stato aggrovigliato sia nel metallo che nel legno, hanno iniziato a raddrizzarsi e intrecciarsi. E quando Hutchinson riportò le condizioni esterne allo stato precedente, i serpenti iniziarono a riunirsi in una palla, tornando allo stato precedente, intrecciandosi tra loro. Il risultato fu la penetrazione di frammenti di metallo nel legno e frammenti di legno nel metallo, come se fossero stati originariamente uniti. Ma non solo. Nel luogo in cui i materiali penetrano l'uno nell'altro, nascono nuove sostanze, forse non ancora note alla scienza. Lo stesso schema nelle descrizioni di Ralph Ring, in cui egli dice che negli esperimenti di Otis Carr il metallo è diventato liquido come l'acqua e vi si potrebbe immergere una mano. Forse un fenomeno simile di miscelazione della materia è stato osservato nell'esperimento di Filadelfia condotto nel 1943. Sul sito ufficiale della Marina degli Stati Uniti questo esperimento è confutato, ma come sapete non c'è fumo senza fuoco. L'esperimento di Filadelfia è diventato noto per la prima volta grazie all'astrofisico, matematico e ufologo Maurice Ketchum Jessup dell'Iowa. Dopo la pubblicazione del suo libro nel 1955, Argomenti a favore degli UFO, Maurice iniziò a ricevere lettere da un certo signor Carlos Miguel Allende, il quale sosteneva che l'esercito americano, mettendo in pratica una tecnica segreta, poteva, paradossalmente, spostare oggetti al di fuori del solito spazio e tempo. Jessup iniziò a indagare e trovò molte prove che l'esperimento aveva avuto luogo, ma come spesso accade in tali storie, il 20 aprile 1959, Maurice fu trovato nella sua auto soffocato dai gas di scarico. Dopo la sua morte, i suoi amici e coautori Ivan Sanderson e il dottor Manson Valentine hanno continuato a indagare. E nel 1979 William Moore e Charles Berlitz scrissero un libro intitolato L'esperimento di Filadelfia, il progetto invisibile, che utilizzava le informazioni estratte e gli sviluppi durante le indagini di Jessup e una lettera ad Allende. L'esperimento fu condotto il 28 ottobre 1944 nell'Oceano Pacifico sul cacciatorpediniere Eldridge, numero di bordo De 173, lunghezza della nave di 93 metri, stazza 1260 tonnellate. Quando i generatori si accesero, la nave scomparve. Si ritiene che, al momento dell'esperimento, a bordo ci fossero 181 persone. Quando i generatori furono spenti, gli osservatori videro qualcosa di terribile. La maggior parte dell'equipaggio della nave era morto e i corpi di alcuni marinai erano letteralmente impressi nello scafo della nave. Diverse decine di persone erano del tutto scomparse. I sopravvissuti erano rimasti bruciati e vicini alla follia. Non rimasero più di 20 persone relativamente intatte. E un dettaglio curioso: l'orologio di tutti era in ritardo rispetto al tempo reale. I militari rimasero scioccati da ciò che era accaduto. L'esperimento è stato chiuso, classificato, e i dettagli di questo esperimento sono ancora sconosciuti. Tesla sviluppò questa tecnologia prima, ma si rifiutò categoricamente di condurre esperimenti sugli esseri umani, mentre i militari erano interessati solo a quel tipo di esperimenti. Tesla smise di accontentarli e divenne svantaggioso per loro. L'esperimento fu condotto nel 1943. E si dà il caso che nello stesso anno, 1943, Tesla se ne sia andato. Sulla base della teoria dei serpenti, possiamo supporre che si sia verificato lo stesso effetto dell'esperimento di Hutchinson. Le condizioni cambiarono. I serpenti dalla palla iniziarono a disintegrarsi e acquisirono una forma lineare, si mescolarono, e quando l'impatto cessò, i serpenti iniziarono a riunirsi di nuovo in una palla e acquisirono la forma materiale. Quando i serpenti sono in uno stato aggrovigliato, osserviamo la particella. Quando, in determinate condizioni, il groviglio si scioglie e i serpenti si dispongono linearmente uno dopo l'altro, osserviamo un'onda, cioè lo stato d'onda della stessa particella. Fondamentalmente, un groviglio intrecciato rappresenta il livello quantistico, il livello di manifestazione di una particella, e le brevi onde elastiche, i serpenti che compongono tutto, sono il livello ultraquantistico. Ci sono molti tipi di energie nel mondo ultraquantistico, cioè serpenti. Associativamente si può immaginare che abbiano un modello, un colore, uno spessore diversi, alcuni velenosi e altri no. Dalle combinazioni di queste energie, cioè brevi onde elastiche o serpenti, sono composte tutte le onde conosciute dalla scienza oggi, elettromagnetiche, termiche e così via. Cioè qualsiasi onda è discreta nella sua vera natura, perché è composta da molte brevi onde elastiche, serpenti. Nessun serpente scompare mai. Passano semplicemente da uno stato all'altro. Inoltre, tutti gli oggetti materiali sono costituiti da grovigli di serpenti, come le particelle materiali più piccole. Ogni serpente nel groviglio è un portatore di determinate informazioni. Codice. A seconda della combinazione di serpenti nella particella, nel mondo materiale si forma questa o quella materia con determinate proprietà, le caratteristiche di un oggetto materiale, e tutti i processi che si svolgono in esso si formano a livello ultraquantistico. Cioè l'informazione incorporata nelle particelle a livello ultraquantistico determina ciò che queste particelle formano, materia vivente o non vivente, come un cane o una palla. Un altro fenomeno interessante che è stato osservato negli esperimenti di Hutchinson è rappresentato dalle anomalie antigravitazionali. Ad esempio, un nucleo di acciaio potrebbe salire e fluttuare nell'aria, e piccoli oggetti volare addirittura verso l'alto. Proviamo a guardarlo dal punto di vista della teoria dei serpenti. Immaginate che tutto intorno a noi sia trafitto da flussi di serpenti in uno stato lineare. Per la maggior parte questi flussi sono unidirezionali nella nostra regione dello spazio esterno. Questo può essere paragonato al flusso di un fiume. Che cos'è l'antigravità? L'antigravità, in termini di teoria dei serpenti, può essere paragonata al reindirizzamento del flusso di questo fiume. Cambiando le condizioni, interveniamo nel flusso, provocando le sue inibizioni locali, vortici, controflussi, onde. Quindi otteniamo il pieno controllo della materia.
Igor Mikhailovich, lei ha detto che il nucleo è il centro di gravità.
Certo.
Il fatto è che alcune menti scientifiche dicono che c'è questa gravità. Forse dovremmo abbandonare qualcosa come le forze gravitazionali e essere guidati solo dalle forze centrifughe.
Vedi, sembra molto divertente in realtà.
Soprattutto nello spazio.
Anche se voglio dirti questo. La scienza moderna, compresa la fisica, è più una sezione filosofica. Perché? Perché puoi provare e confutare qualsiasi cosa. Infatti, lo è, amici. L'unica cosa esatta è la matematica. Qui c'è uno, allora è uno. Se uno più uno, allora due. Vedi, beh, in qualche modo non girerai, anche se stanno cercando di manipolare anche quello. Quindi tornando alla nostra gravità, alle forze centrifughe. Le forze centrifughe hanno la loro rilevanza solo nel campo gravitazionale. Se rimuoviamo la componente gravitazionale, le forze centrifughe cessano di esistere. Abbiamo ovunque, in tutto l'universo, un campo gravitazionale cosiddetto, che consente a tutto il mondo materiale di interagire. Un semplice esempio. Ecco la tua bella acconciatura, ci sono particelle sulla punta dei capelli. Quindi, Per farti sapere, la punta dei tuoi capelli sta interagendo con la galassia più lontana in questo momento. E non solo con la galassia più lontana, ma con ogni granello di sabbia in quella galassia e inoltre con tutte le galassie. E ora dirò anche qualcosa di diverso. Mi dispiace, ma è così. Quindi la punta dei tuoi capelli contiene tutte le informazioni su qualsiasi particella nella galassia più lontana e il suo stato in questo momento. Perché? Perché qualsiasi parte dell'ologramma contiene informazioni sull'intero ologramma. Se procediamo dalle leggi dei frattali, è così. Se procediamo dalle leggi dell'interazione gravitazionale, cioè dello scambio di informazioni, è così. Vedete come funziona tutto? Possiamo dimostrarlo. È complicato. Possiamo confutarlo. Con l'aiuto della fisica moderna, quella che usiamo noi, è facile, si può confutare. Ma ed è qui che arriviamo al mondo quantistico, che conferma esattamente quello che stavo dicendo. Ma è complesso. E le leggi che abbiamo, fondamentali e innegabili, non funzionano affatto a livello del mondo quantistico. Questa è la cosa più, diciamo, divertente di questa situazione. Perché? Perché le leggi del mondo quantistico non funzionano assolutamente oltre il limite quantistico, dove tutto ha inizio. Bene, in realtà tutto nasce non oltre il limite quantistico, ma anche, ad esempio, approfondendo questo processo di riduzione, è lì che nasce tutto ciò che è materiale.
Al momento, quella dei serpenti è solo un'ipotesi. Forse ad alcuni oggi sembrerà ingenua, ma immagina cosa succederà nel breve termine, quando impareremo a creare condizioni in cui i serpenti cambiano il loro stato in modo gestibile. In sostanza, con questa teoria otterremo il pieno controllo della materia. Sì, questo sarà il momento in cui la finzione diventerà realtà. Generatori senza carburante, motori antigravità, replicatori e recuperatori di materia, capsule della salute e soprattutto la possibilità di stabilizzare il nucleo del pianeta per prevenire catastrofi climatiche globali. Come possiamo vedere, la scienza ora ha quasi tutto ciò che è necessario, non solo per salvare l'umanità, ma anche per una sua lunga vita felice. Manca solo una cosa, la cosa più importante, la società creativa. Questo è tutto. Probabilmente avete qualche domanda. Se siete arrivati fin qui, non potete non averle, perché anche noi abbiamo delle domande. Andiamo a fondo della questione insieme. Scriveteci a questo indirizzo info@latra.tv. Solo lavorando insieme potremo conoscere la verità. Ci vediamo presto.